Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In C'era una volta in Italia. Gli anni 70. Enrico De Aglio ricostruisce uno dei decenni più contraddittori e decisivi della storia repubblicana. Il volume. Secondo della serie dedicata alla storia italiana recente. È una cronaca storica e civile che intreccia politica, violenza, trasformazioni sociali, criminalità e cultura popolare. Il punto di avvio è la frattura aperta dalla strage di Piazza Fontana. Da quel momento, l'Italia degli entusiasmi collettivi degli anni 60 entra in una fase segnata da conflitti radicali, terrorismo, paure e istituzioni messe sotto pressione. De Aglio non isola però gli eventi politici dalla vita quotidiana. Accanto alle bombe, ai sequestri, alle lotte operaie e ai movimenti, colloca la musica, il cinema, la televisione, i libri, il calcio e le nuove forme di costume. Lo scopo non è offrire un manuale lineare, ma restituire il clima di un paese in cui conquiste civili e arretramenti violenti convivono, mostrando perché molte tensioni di allora continuino a interrogare l'Italia contemporanea. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Piazza Fontana e l'ingresso dell'Italia nella stagione della violenza politica. Il libro colloca l'inizio simbolico degli anni 70 nello shock della bomba di Piazza Fontana, che nel dicembre 1969 spezzò l'immagine di un paese avviato verso un progresso lineare. Questa scelta di soglia è decisiva, De Aglio. Presenta il decennio non come una semplice successione di governi o di fatti di cronaca, ma come un periodo in cui la fiducia nel futuro viene contaminata dalla violenza organizzata. Le stragi, gli attentati e i progetti eversivi dell'estrema destra non sono trattati come episodi separati. Diventano invece segnali di una crisi della convivenza civile e della credibilità dello Stato. L'effetto storico più rilevante è la diffusione di un senso di vulnerabilità luoghi ordinari, quali treni, stazioni e spazi universitari. Possono trasformarsi in bersagli. La definizione di anni di piombo rischia talvolta di ridurre il periodo a un'etichetta totalizzante. La prospettiva del volume sembra evitarlo inserendo il terrorismo nel più largo conflitto fra spinte di cambiamento e difesa dell'ordine esistente. Ne emerge una lettura in cui la violenza non appare inevitabile né astratta, ma legata a tensioni politiche, apparati opachi e paure collettive. Comprendere questa cornice aiuta a distinguere le responsabilità storiche dalle semplificazioni retrospettive e a valutare il prezzo umano e democratico della destabilizzazione. Secondo, riforme civili e movimenti, il cambiamento sociale oltre l'emergenza. Ridurre gli anni 70 alla sola cronaca delle stragi significherebbe ignorare l'altra faccia del decennio, una profonda espansione dei diritti e della partecipazione sociale. De Aglio richiama l'avanzata del PC, le mobilitazioni per i diritti delle donne, le battaglie radicali e un insieme di riforme che modificarono concretamente la vita delle persone, le leggi sul divorzio e sull'aborto, la chiusura dei manicomi, ispirata alla stagione basagliana, e il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, segnano passaggi diversi, ma accomunati da una domanda di autonomia individuale, dignità e limitazione dei poteri tradizionali. Il loro significato non è soltanto giuridico. Queste trasformazioni portarono conflitti morali e politici dentro famiglie, scuole, partiti, ospedali e piazze, rendendo visibili soggetti e bisogni prima marginalizzati. La presenza di figure come Enrico Berlinguer, Marco Pannella, Franca Rame e Dario Fo richiama inoltre una sfera pubblica animata da linguaggi politici molto differenti, il partito di massa, il radicalismo dei diritti, il teatro militante, la protesta femminista. Il volume evidenzia quindi una tensione centrale nello stesso paese che sperimenta paura e repressione, cresce anche la capacità di rivendicare nuovi spazi di libertà. Questa compresenza impedisce interpretazioni nostalgiche o esclusivamente cupe del periodo e mostra che i diritti acquisiti furono il risultato di conflitti pubblici, non concessioni automatiche dall'alto. Terzo, criminalità organizzata, sequestri e intrecci opachi con il potere. Un asse importante della ricostruzione riguarda l'espansione e la trasformazione della criminalità organizzata. Deaglio accosta realtà diverse. Banda della Magliana, Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Loggia P2, senza farne un blocco indistinto, ma segnalando come il decennio renda più evidente la loro capacità di interagire con affari, politica, violenza e zone d'ombra istituzionali. Il punto non è attribuire a un unico centro ogni evento oscuro della storia italiana, bensì osservare come reti illegali e poteri formalmente legittimi possano trovare convergenze di interesse, protezioni e strumenti di influenza. In questo quadro, i sequestri di persona assumono un rilievo economico oltre che criminale. Il libro ricorda l'ampiezza del fenomeno e il ruolo dell'anonima sequestri, mostrando che i riscatti non furono soltanto denaro sottratto alle famiglie, alimentarono circuiti finanziari, investimenti e nuove capacità operative delle organizzazioni criminali. La violenza, dunque, non rimane ai margini della modernizzazione italiana, ma può contribuire a deformarla. Questa prospettiva è utile perché sposta l'attenzione dalla figura del singolo criminale al funzionamento di un sistema impunità, denaro liquido, controllo del territorio e rapporti con segmenti del potere. La lettura di Deaglio collega così la cronaca nera alla storia economica e politica del paese, invitando a riconoscere che la criminalità organizzata non è un fenomeno locale o folclorico, ma una questione nazionale. Quarto, lotta armata. Caso Moro e disillusione della politica radicale. Il volume affronta anche la scelta della lotta armata compiuta da una parte minoritaria della sinistra rivoluzionaria. Il suo interesse storico consiste nel non confondere l'intera stagione dei movimenti con il terrorismo, ma neppure nel separare quest'ultimo dal clima di radicalizzazione, delusione e scontro che attraversò il decennio. La violenza politica di sinistra produsse esiti sanguinosi e irrimediabili, sostituendo l'idea di trasformazione collettiva con una logica militare che colpiva persone e istituzioni. L'assassinio di Aldo Moro costituisce il nodo più emblematico di questa crisi, non soltanto un delitto politico, ma un evento che rese visibile l'impotenza, le divisioni e le ambiguità di un sistema incapace di salvare uno dei suoi protagonisti più importanti. Nel paesaggio umano evocato da Deaglio trovano posto anche le morti di Pierpaolo Pasolini e Peppino Impastato, figure diverse che rimandano rispettivamente alla perdita di una voce critica radicale e alla resistenza civile contro la mafia. Il risultato è la descrizione di un progressivo esaurimento delle speranze rivoluzionarie. Molti cittadini che avevano partecipato a manifestazioni, assemblee e lotte vedono il linguaggio del cambiamento degradarsi nel linguaggio delle armi. Il libro permette quindi di riflettere su una distinzione essenziale per la memoria democratica: il conflitto sociale e la protesta sono elementi legittimi della vita pubblica. Il terrorismo nega invece la pluralità e trasforma l'avversario in un bersaglio. Infine, musica, cinema e riti quotidiani come archivio del clima degli anni 70. Una caratteristica distintiva del libro è l'attenzione costante alla cultura di massa e ai gesti quotidiani. Le canzoni di Rino Gaetano, Lucio Dalla e Francesco De Gregori, il Tuca Tuca di Raffaella Carrà, il successo di La storia di Elsa Morante, Il cinema di Fellini, il riso amaro di Fantozzi e la comicità di Amici miei non funzionano come semplici richiami nostalgici. Sono materiali utili per capire come gli italiani elaborassero desideri, ansie, linguaggi e contraddizioni del loro tempo. La cultura popolare offre infatti un osservatorio diverso dalla cronaca monotica, mentre nelle piazze si discutono diritti e rivoluzioni e nei notiziari entrano bombe e rapimenti. Nelle case circolano nuovi modelli di corpo, famiglia, consumo, ironia e successo. Raffaella Carrà, per esempio, rimanda alla rapida mutazione dei costumi televisivi. Fantozzi mette in scena l'alienazione e le gerarchie del lavoro impiegatizio. Morante intercetta un bisogno di grande racconto storico ed emotivo. Anche le manifestazioni e i funerali civili diventano riti collettivi attraverso cui una comunità tenta di dare senso a perdite e conflitti. Questa impostazione corale rende il decennio leggibile nella sua esperienza concreta, non solo nelle sue date celebri. Il valore analitico del metodo sta proprio nell'accostare il grande evento e la memoria ordinaria, la storia nazionale, agisce sulle persone. Ma viene anche percepita, discussa e trasformata attraverso canzoni, immagini, libri e abitudini condivise. In conclusione, c'era una volta in Italia. Gli anni 70 è indicato anzitutto per chi vuole comprendere la storia contemporanea italiana senza limitarla a una cronologia politica. Può essere utile a studenti, lettori interessati agli anni di piombo, persone che hanno vissuto il decennio e lettori più giovani che desiderano orientarsi fra riferimenti spesso evocati nel dibattito pubblico. Piazza, Fontana, Moro, riforme civili, terrorismo, sequestri e criminalità organizzata. Il suo beneficio principale è offrire connessioni, aiuta a vedere come violenza e riforme, paura e partecipazione, cultura popolare e crisi delle istituzioni siano avvenute simultaneamente, anziché in compartimenti separati, rispetto a un manuale scolastico o a un saggio concentrato su una singola vicenda. Il libro si distingue per l'ambizione di restituire un'atmosfera collettiva. La narrazione di Deaglio unisce cronache, personaggi pubblici, fenomeni sociali e memorie culturali, mantenendo al centro la domanda su come un paese sia cambiato. Non è quindi soltanto una ricostruzione del terrorismo, né una rassegna nostalgica di icone degli anni 70. È un ritratto civile di un'Italia attraversata da conflitti reali, conquiste durevoli e zone oscure. Questa impostazione richiede al lettore attenzione, perché la densità degli eventi può essere impegnativa. In cambio, offre una visione più concreta delle origini di questioni ancora aperte, dal rapporto fra Stato e poteri criminali alla fragilità della fiducia democratica, fino alla persistenza delle battaglie sui diritti. Se vuoi supportare Enrico Deaglio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.